Sono le 11 e un minuto, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori, questa è Pubblica Radio Popolare. Oggi, martedì 11 settembre, alle 17, in Piazza della Scala a Milano, davanti a Palazzo Marino, ci sarà una manifestazione in solidarietà con due magistrati della Procura di Milano, due magistrati minacciati gravemente nelle ultime settimane da parte delle organizzazioni mafiose. Si tratta del procuratore capo Marcello Viola e della sostituta della direzione distrettuale antimafia, la dottoressa Alessandra Cerreti. Ad organizzare il presidio sono state associazioni come Avviso Pubblico, Libera, la scuola di formazione Antonino Caponnetto. A seguire alle 18 poi un altro appuntamento, nell'aula del Consiglio Comunale di Milano si terrà un incontro pubblico, presenti ci saranno anche i due magistrati Cerreti e Viola per testimoniare loro la vicinanza istituzionale e sociale, scrivono gli organizzatori ai due magistrati. Questi i due appuntamenti di oggi che vi ripeterò poi nel corso della puntata di oggi. Saluto e do il benvenuto a David Gentili, buongiorno.
Buongiorno Raffaele.
David Gentili fa parte del Comitato Antimafia del Comune di Milano, il comitato guidato dal professor Nando Alla Chiesa e di cui fanno parte, oltre a Gentili, anche Ciro Dovizio, Ilaria Meli ed Eleonora Montani. Ha scritto il professor Nando Dalla Chiesa una settimana fa, il 3 febbraio scorso, sul Fatto Quotidiano. Voglio cominciare con questa citazione ampia perché poi da qui partiamo con alcuni ragionamenti sulla giornata di oggi. Scrive Dalla Chiesa: alcuni di essi, qui il riferimento del professor Dalla Chiesa è ai magistrati, alcuni di essi si sono messi in testa che la città, Milano, non debba finire schiacciata o strangolata dall''ndrangheta, che la città debba anzi essere liberata da questo micidiale centauro, metà antichità inossidabile, metà futuro incandescente, che se la vorrebbe ghermire. Ebbene, quegli strani signori, qui il riferimento della Chiesa è sempre ai magistrati, cercano appunto di difenderne come possono la prosperità e i destini di progresso, o le stesse opportunità di lavoro, di vita libera e felice dei figli, anche se spesso non sono di qui e vengono da terre lontane, ne fanno una questione di generosità a loro, una questione di dovere. Per questo, quando si sparge la notizia che il micidiale centauro li avrebbe condannati a morte e a tal fine avrebbe anzi già allestito arsenali pronti a colpirli, penseresti che la città, da loro difesa, si sollevi tutta insieme, come un titano leggendario o come solo un Trump ferito, per lanciare il proprio grido di guerra. E ancora prosegue questa citazione da un articolo di una settimana fa di Nando Dalla Chiesa, che gli strati sociali, ceti professionali si sentano percorsi da un brivido di paura e orgoglio liberatore insieme, mossi da un impulso incontenibile di gratitudine. E si mobilitino moralmente intorno a loro, almeno come ci si mobilita intorno ai pompieri che spengono un grande incendio. Per dire all'incirca, e qui si va a chiudere con questa citazione, lo sappiamo che ci sono giudici felloni, ma non cadremo nel tranello. Quelli che lavorano per difendere i nostri diritti ci avranno sempre accanto, solidalmente, senza cedimenti. Questa dunque è una citazione da un articolo di una settimana fa pubblicato sul Fatto Quotidiano, scritto da Nando Dalla Chiesa, appunto il presidente del Comitato Antimafia del Comune di Milano, e si chiede: la città saprà stare con i suoi magistrati minacciati di morte? Allora io comincio da qui, David Gentili, girando sostanzialmente questa domanda che Dalla Chiesa si fa e fa a tutti quanti noi.
Ma io non nascondo che sono un po' preoccupato rispetto alla sensibilità quanto si è diffusa all'interno della nostra città. Io mi ricordo nel 2011, quando ci fu addirittura una polemica Quando Pisapia vinse la campagna elettorale 2011 contro Letizia Moratti, ci fu addirittura una polemica e un'iniziativa alla Casa della Cultura che portò decine e decine, più di 100 persone, era gremita, a discutere se era meglio fare una commissione consiliare antimafia o un comitato tecnico antimafia. Mm-hmm. Un dibattito di altissimo livello che produsse anche polemiche sferzanti, ma che adesso sarebbe impossibile riuscire ad osservare nuovamente. È chiaro che possiamo indicare delle responsabilità di questi anni. Io preferisco provare a guardare oltre, a cercare di trovare e individuare la strada per la reazione. Ecco, l'iniziativa di stasera è sicuramente importante. È chiaro a tutti gli organizzatori che non è sufficiente, perché non possiamo ancora spostare l'attenzione sui magistrati, ma dobbiamo caricarcela noi la responsabilità, non solo di manifestare la solidarietà a loro quando sono esposti al pericolo, ma anche farci portatori di iniziative di impegno antimafioso significativo. Quello che sta succedendo ad Abbiategrasso è importante, in qualche maniera sarebbe bene contagiasse anche la città capoluogo. Abbiategrasso c'è una forte reazione proprio subito dopo i fatti che hanno portato alla luce quello che era l'inchiesta Idra e quanto i castelvetranesi e quindi Paolo Errante Parrino erano accusati proprio in quella città, e adesso ci sono una serie di manifestazioni proprio perché è giunto l'arresto per 416 bis legato a Cosa Nostra, un evento rivoluzionario nella storia recente del contrasto giudiziario alle mafie, e c'è stata una reazione per cui Abbiategrasso ha già organizzato con il Comitato Bene Comune un'iniziativa settimana scorsa in piazza sabato scorso,
e ce ne sarà un'altra
e il 15 febbraio ci sarà Don Luigi Ciotti al cinema Il Corso in piazza San Pietro, quindi c'è una reazione importante. Ecco, Milano in questa fase sembra un po' assonnata e distante, anche l'inchiesta Doppia Curva, i tre ragazzi cinesi morti in quell'incendio terribile in via Cantoni dovuto a un'estorsione di un gruppo criminale che non è mafioso, ma un gruppo criminale importante che estorceva e spacciava droga, diciamo sono due fatti importanti che in qualche maniera secondo me non sono stati colti nella loro importanza e significatività nella città, quindi dobbiamo cambiare passo. Ecco.
Adesso proviamo ad ascoltare un racconto, un resoconto di quella che è l'inchiesta sottostante, no? Da cui derivano probabilmente, quasi sicuramente, quelle minacce di morte al procuratore capo Marcello Viola, alla sostituta della direzione distrettuale antimafia, la dottoressa Alessandra Cerreti. Cesare Giuzzi è un cronista di giudiziaria, lavora qui a Milano per il Corriere della Sera. Sono storie che conosce dal contatto diretto, diciamo così, con i magistrati, e così ci racconta appunto di quanto è importante l'inchiesta cosiddetta Idra e che in qualche modo è dietro all'origine di queste nuove minacce, in questo caso minacce di morte nei confronti dei magistrati. Cesare Giuzzi.
Sono minacce che dovrebbero risalire ai mese di ottobre, quindi dell'anno scorso, ad alcuni mesi fa, e riguardano in particolare, diciamo, il periodo in cui i due magistrati erano in aula per discutere davanti al riesame il ricorso per i mancati arresti per l'inchiesta Idra, che era l'inchiesta, insomma, che metteva in luce un collegamento diretto tra esponenti dell''ndrangheta, della Camorra e di Cosa Nostra in Lombardia. Si tratta di minacce di morte, da quanto abbiamo capito, molto gravi e piuttosto circostanziate, così ci è stato detto dagli investigatori, e trattandosi di magistrati vittime milanesi del distretto di Milano, è stato immediatamente aperto un procedimento penale alla Procura di Brescia, che è competente, diciamo, per le indagini sui magistrati milanesi.
Quali inchieste in particolare stanno seguendo i due magistrati? Uno è il procuratore capo Viola, l'altra è la sostituta della direzione distrettuale antimafia Cerreti.
Ma gli investigatori fanno risalire queste minacce alla vicenda Hydra, perché in quei giorni, stiamo parlando della metà di ottobre, lo stesso procuratore Viola era stato presente in aula e aveva discusso lui alcuni ricorsi davanti al Tribunale del Riesame. Era andato personalmente, che è peraltro una pratica che non sempre si fa, ma l'aveva fatta proprio per dare anche un valore simbolico e di condivisione della linea della procura sull'inchiesta. E quindi era stato anche lui in aula in quel momento insieme alla dottoressa Cerreti, e quindi diciamo la pista investigativa riguarda soprattutto quell'indagine e probabilmente degli sviluppi successivi, perché il capitolo è stato chiuso 2 anni fa, il primo capitolo dell'inchiesta Hydra. Ma già nelle carte di quell'inchiesta si lasciavano intravedere, diciamo, possibili altri filoni di indagine che in quel momento non erano stati perseguiti, quindi è possibile che ci siano ancora degli affiliati a quell'organizzazione ancora liberi e che, diciamo, impauriti per quello che stava avvenendo, per l'esito delle indagini, si sono mossi in questo modo.
Cesare Giuzzi, l'inchiesta Hydra è un'inchiesta molto particolare, l'ipotesi di indagine, diciamo così, dei magistrati è quella di un'alleanza criminale tra Cosa Nostra, l'Andrangheta e la Camorra, è qualcosa di inedito anche.
Sì, sul territorio lombardo è qualcosa di inedito, c'erano stati dei tentativi già negli anni, diciamo alla fine degli anni 90, con l'inchiesta che aveva riguardato l'autoparco di Via Salomone, dove in parte erano emerse queste tracce, diciamo, del consorzio tra mafia in Lombardia, ipotesi che però poi non aveva retto del tutto il vaglio del tribunale. Anche in questo caso, diciamo, c'è stata questa tesi, anche se è stata declinata in un modo un po' diverso poi dalla procura, perché è stata un'inchiesta molto particolare, perché ha vissuto una prima parte con il rigetto, diciamo, di buona parte dell'impianto da parte del GIP, con solo 11 misure di custodia cautelare accettate, ma soprattutto con la messa in crisi, diciamo, da un punto di vista giudiziario, dell'idea di un'associazione unica che riguardasse gli esponenti delle tre mafie. Poi invece il riesame ha accolto questa tesi. All'inizio si era parlato impropriamente di una supermafia, cioè di una sorta di struttura, di sovrastruttura delle mafie in Lombardia, che in qualche modo fosse al di sopra di tutti i clan presenti. In realtà si è trattato di un'errata interpretazione, cioè qui stiamo parlando di una associazione molto particolare che vede però coalizzati in un unico scopo, diciamo, che è quello poi di commettere quei reati che vengono contestati, si parla soprattutto di reati economici, ma non solo, da parte di esponenti e di gruppi delle varie organizzazioni che condividono insieme sicuramente, diciamo, i proventi di questi affari criminali, e in qualche modo se li spartiscono poi in parti uguali. È un'associazione anche litigiosa, in alcuni momenti ci sono state anche delle frizioni, delle tensioni particolarmente forti, ma sicuramente anche dalle intercettazioni emerge invece un senso di unità, sia nell'intento comune, quindi negli affari comuni, sia anche poi nel reciproco sostegno e nella suddivisione degli utili. Questa, diciamo, è un po' un'anomalia rispetto a come siamo abituati a considerare la presenza delle mafie in Lombardia, ma ci deve stupire fino a un certo punto, perché in tante inchieste che hanno riguardato ad esempio l'Andrangheta, quindi la mafia calabrese, noi abbiamo visto la compartecipazione all'interno dei singoli gruppi anche di esponenti siciliani o di esponenti campani. Ecco, diciamo, la separazione, l'idea di una separazione netta tra le organizzazioni criminali che abbiamo noi è un po' più accademica rispetto a quello che avviene nella pratica, anche perché in Lombardia le mafie hanno soprattutto la necessità di non fare rumore, quindi di non commettere reati, e per non commettere reati è necessario, diciamo, predicare, adesso uso una parola purtroppo brutta in questo contesto, cioè predicare la pace. Loro lo dicono qui a Milano, bisogna fare così perché altrimenti si attirano gli occhi delle forze dell'ordine, ma soprattutto si attira l'attenzione dei cittadini, cioè la mafia non deve fare paura, ma deve fare affari sul territorio, e quindi il modo migliore è quello di cercare di spartirsi la torta tra tutti, evitando delle frizioni, e questo è un po' il sistema, diciamo, che in questo caso in maniera molto strutturata è stato fotografato dai carabinieri durante l'inchiesta Hydra.
Una delle persone che sono finite in questa inchiesta, Paolo Aurelio Errante Parrino, arrestato proprio nei giorni scorsi, ha un legame di parentela attraverso la moglie con Matteo Messina Denaro. Questo attribuisce a quel personaggio una particolare connotazione criminale oppure è, tra mille virgolette, casuale?
La figura di Paolo Errante Parrino è una figura centrale fin dagli anni 90 nel panorama lombardo, intanto perché gli esponenti castelvetranesi di Cosa Nostra presenti in Lombardia sono tutto sommato pochi, diciamo. Storicamente c'è stata una maggiore presenza catanese e palermitana qui a Milano. E quindi Errante Parrino ha sempre rappresentato una figura di riferimento. Negli anni 90 lui è stato arrestato e condannato per traffico di droga e considerato un appartenente a Cosa Nostra. Dopodiché lui ha sempre coltivato anche questo rapporto di parentela acquisita, perché la madre è cugina di Matteo Messina, la moglie è cugina di Matteo Messina Denaro. E lui ha comunque sempre mantenuto i rapporti con i familiari di Matteo Messina Denaro, con i nipoti, tanto da organizzare, occuparsi lui del funerale di un nipote dell'ex superlatitante che era morto in un incidente in montagna, e non solo quello, insomma, anche rappresentare una figura di raccordo importante sul territorio. Giornalisticamente lui ha sempre smentito questo tipo di rapporto, ha sempre negato qualsiasi tipo di legame con gli ambienti di Cosa Nostra, dicendo che l'aveva reciso dopo la carcerazione. Nella realtà che ci mettono sotto gli occhi, diciamo, le indagini dei carabinieri e della DDA di Milano, invece non è così, anzi lui veniva molto considerato proprio per questo legame di parentela e sicuramente aveva dei rapporti diretti e delle frequentazioni importanti con sia con Castelvetrano, dove andava e si presentava, sia con gli emissari diciamo di Matteo Messina Denaro che venivano a trovarsi in Lombardia. Nell'indagine non c'è mai se non un velato riferimento a Iddu, come veniva chiamato Matteo Messina Denaro all'epoca della latitanza, non c'è mai un contatto diretto con Matteo Messina Denaro, ma ci sono molti rapporti con i suoi emissari sul territorio, quindi sicuramente quella di Paolo Errante Parrino è una figura centrale, tant'è che da tanti anni gli investigatori che si occupano di antimafia l'hanno sempre considerato l'elemento più importante al nord per Matteo Messina Denaro. Un'altra cosa poi è riuscire a provare questo fatto con le indagini e adesso, almeno anche se siamo in una fase ancora preliminare, diciamo, dell'indagine, però insomma sono emersi anche diciamo gli affari criminali.
Quello che avete appena ascoltato è il racconto giudiziario che ha fatto per noi Cesare Giuzzi, cronista di giudiziaria per il Corriere della Sera qui a Palazzo di Giustizia a Milano. David Gentili del Comitato Antimafia del Comune di Milano è ancora con noi al telefono, perché voglio sottoporgli un'altra citazione di quell'articolo che citavo prima di Nando Dalla Chiesa, che è il presidente del comitato, e poi andare ad una considerazione storica del rapporto che la città di Milano ha avuto nel corso di questi ultimi 40 anni, direi, con i giudici, con i magistrati, in contesti anche completamente diversi uno dall'altro. Ma comunque va a chiudere questo suo articolo Nando Dalla Chiesa dicendo: sogno allora che di punto in bianco Milano si faccia scoprire diversa da come l'hanno immaginata nel loro progetto di fattibilità i suoi nemici, diabolicamente travestitisi e accolti da amici. Sogno che mille bandiere di libertà vengano sventolate dal Duomo all'arco della pace da un popolo che urla, e che urla per davvero, padroni a casa nostra, che un magico vento alzi il velo e la polvere dai sepolcri imbiancati per restituirli a tutti nella loro deprimente miseria. Rivedo il viso di Lea Garofalo. Sogno ancora, e tenacemente va a chiudere Dalla Chiesa, che Milano sappia fare la rivoluzione dell'antimafia. Queste le parole David Gentile di Nando Dalla Chiesa. A me facevano venire in mente anche altri momenti della storia di questa città, quando in qualche modo si è unita con magistrati vicini milanesi ma anche lontani, magistrati di Palermo, durante i mesi del maxi processo, siamo alla metà degli anni Ottanta, ma i magistrati invece vicini milanesi, quelli del pool di Mani Pulite e lontani nella memoria e nel ricordo anche con i magistrati palermitani Falcone e Borsellino. David Gentili.
Allora, sicuramente in questo momento c'è bisogno di esprimere la massima vicinanza e solidarietà ai magistrati più esposti, ai pubblici ministeri che stanno facendo le indagini più significative. Cerreti, Viola, Storari, le persone che hanno gestito anche la prima fase delle indagini, per esempio le indagini sul clan della Barona, dei Calaiò, che hanno avuto minacce gravissime. C'è bisogno di questo e c'è bisogno anche di una vicinanza rispetto al ruolo del magistrato, che sia PM o che sia giudicante, perché al di là della riforma che non considero tale sulla separazione delle carriere, c'è un attacco istituzionale gravissimo che pone al pubblico ludibrio addirittura, o comunque pone delle critiche fortissime personali a delle persone che svolgono un ruolo assolutamente in maniera degna e sono attaccate proprio per il ruolo che svolgono, mettendo anche a rischio un po' direi l'equilibrio dei poteri che la Costituzione decreta, e questo è un periodo veramente grave, per cui bisogna muoversi sicuramente su due fronti, uno più personale, uno più generale rispetto al ruolo. Rispetto al sogno che diceva Nando, io mi affianco totalmente. A me piacerebbe, cercando di essere più concreto possibile, che i cittadini milanesi si chiedano sempre più se quel ristorante sia un ristorante pulito, trasparente o sia uno strumento di riciclaggio. Noi abbiamo la prefettura che fa le cosiddette white list. Le white list sono anche legate alla ristorazione, ci sono alcuni ristoranti iscritti alle white list. Ecco, io ho provato a stimolare i cittadini a chiedere ad alcuni ristoratori di iscriversi alla white list. Mm-hmm. La prefettura fa una gran fatica a certificare l'assenza di infiltrazioni mafiose e iscrivere le società in questa lista di società pulite. Però secondo me bisogna alzare il tiro, cioè io penso che il riciclaggio a Milano sia uno dei fenomeni, oltre allo spaccio di droga, il riciclaggio della ristorazione del dopo Expo sia stato clamoroso e per il momento non siamo riusciti a contrastarlo in maniera efficace. Ecco, il sogno di Nando, che è espresso come al solito in maniera incantevole e affascinante, io provo a concretizzarlo in una richiesta, cioè chiediamoci sempre più spesso se quel ristorante è libero da tentativi di infiltrazione mafiosa, chiediamo agli esercenti di essere garantiti noi clienti e quindi di chiedere l'iscrizione alla white list della prefettura. È un atto volontario, la prefettura poi deve rispondere e potrebbe essere una piccola grande rivoluzione a Milano. Mm-hmm. Che può indicare appunto quali sono i luoghi sani e puliti e che in qualche maniera, se a Palermo c'è Dio Pizzo, qua potrebbe esserci proprio la certificazione di antimafiosità, ecco, o comunque di assenza di infiltrazione mafiosa nei ristoranti.
David Gentili del Comitato Antimafia del Comune di Milano, ti ringrazio anche per aver lanciato attraverso i nostri microfoni questa che è una iniziativa, un'idea consolidata nel tempo, ha bisogno di più gambe per muoversi, sì, più teste per essere pensata e messa in pratica. Noi lo faremo non appena sarà possibile, ancora ritorneremo a parlare ancora di questa vicenda. David, ti ringrazio per essere stato qui con me stamattina, ci vediamo questa sera, ore 17, Piazza della Scala a Milano davanti a Palazzo Marino e poi un'ora dopo all'interno del Consiglio Comunale, dove verranno ospitati anche i due magistrati minacciati, Viola e Cerreti. Grazie ancora e buona giornata.
Buona giornata a te, arrivederci.
Voglio chiudere la puntata di oggi di Pubblica facendovi ascoltare un ultimo brano del racconto, del resoconto che ci ha fatto Cesare Giuzzi sulle inchieste, in questo caso anche sulle nuove minacce che ci sono state nel corso delle ultime settimane, degli ultimi mesi.
Allora, in realtà abbiamo visto in questi anni in diverse occasioni singoli magistrati che si sono occupati di inchieste, soprattutto devo dire nei territori più periferici della Lombardia, laddove magari c'è anche un po' meno attenzione mediatica. Abbiamo visto questi magistrati ricevere le lettere di minacce, se non addirittura minacce in aula durante i processi. Ci sono stati dei magistrati che sono finiti sotto scorta anche di recente, l'ultimo è il caso del PM Paolo Storari, che si è occupato dell'indagine delle infiltrazioni mafiose all'interno delle curve di Inter Milan. Quindi diciamo che chi va a toccare la mafia anche al nord riceve poi questo tipo di minacce, esattamente come purtroppo lo sappiamo bene avviene al sud. Sicuramente in questo caso c'è stata un'attenzione ancora maggiore, perché qualche settimana fa c'è stato anche un sequestro di armi molto importante ad un esponente, diciamo, dell'organizzazione, che aveva in casa un arsenale, aveva mitra, aveva pistole, aveva fucili, aveva di tutto veramente, e quindi questa cosa ovviamente ha accresciuto i timori di un possibile attentato ai danni dei due magistrati. Ma purtroppo, come era successo negli anni 90, quando vennero trovati dei bazooka con i quali doveva essere compiuto un attentato al procuratore Nobili, la mafia anche al nord, quando è messa alle strette, quando è messa a spalle al muro, reagisce da mafia, e quindi diciamo cerca di ingannarci tutto il tempo, inganna gli imprenditori, inganna i suoi complici e le sue vittime fingendo di essere qualcos'altro, ma poi i metodi sono quelli della mafia. Interessante questo aspetto della solidarietà e direi anche dell'indignazione che c'è stata da parte di tanti per questo fatto, e questo ci deve ricordare che purtroppo noi viviamo in uno dei territori preferiti dalle organizzazioni mafiose. Purtroppo se ne parla sempre molto poco della presenza della mafia al nord e in particolare a Milano, e quindi molto spesso ce ne scordiamo, oppure ci sono dei periodi in cui queste vicende fanno poco notizia. Questa è una colpa anche che hanno i media, che tendono ad assuefarsi molto rapidamente alle vicende. Ma direi che oggi, anche se ci sono ancora delle differenze poi su come viene esercitato il potere nel territorio, c'è poca differenza tra quello che succede a Palermo, quello che succede a Reggio Calabria e quello che accade a Milano. Semplicemente le organizzazioni hanno più attenzione a fare meno rumore possibile, ma quando sono messe alle strette lo fanno, e i metodi sono sempre gli stessi. Quindi è importante che i cittadini, a me capita tante volte di incontrare studenti, universitari, liceali, insomma, che hanno ancora molta attenzione per queste cose, e alcuni di questi fanno parte di associazioni che scenderanno in piazza e sostengono i magistrati, e questa cosa, ecco, diciamo, è anche un segnale di speranza, perché c'è una generazione che non ha vissuto gli attentati del 1992 a Falcone Borsellino, quello che sono stati quegli anni in Italia, noi ce lo ricordiamo bene, però i giovani di oggi quella cosa non l'hanno vissuta, e quindi è invece molto importante che prendano coscienza e che abbiano questa reazione civile nei confronti delle organizzazioni mafiose, anche perché a Milano ce n'è tanto bisogno.
Era Cesare Giuzzi, cronista del Corriere della Sera. Vi ricordo allora il doppio appuntamento di questa sera, martedì 11 settembre alle 17 in Piazza della Scala a Milano, davanti a Palazzo Marino. Ci sarà una manifestazione in solidarietà con i due magistrati della Procura di Milano minacciati dalle organizzazioni mafiose. Si tratta del procuratore capo Marcello Viola, della sostituta della direzione distrettuale antimafia, la dottoressa Alessandra Cerreti. Ad organizzare il presidio sono state le associazioni Avviso Pubblico, Libera, la scuola di formazione Antonino Caponnetto. E poi subito dopo, alle 18, nell'aula del Consiglio Comunale di Milano si terrà un incontro pubblico. Presenti ci saranno i due magistrati, Cerreti e Viola, per testimoniare vicinanza istituzionale e sociale, scrivono gli organizzatori ai due magistrati alle 18 all'interno del Consiglio Comunale di Milano. Chiudiamo la puntata di oggi di Pubblica, ci risentiamo, oltre a vederci questa sera appunto tra le 5 e le 6 del pomeriggio di oggi a Palazzo Marino in Piazza della Scala, ci risentiremo domani alle 11 come sempre con una nuova puntata di Pubblica. La linea adesso passa a Dira Rubini per Calt, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori.